No. No, no, tutti nei tempi, tutti molto bravi. Salutiamo Federico Gelli che ci lascia per la Camera dei Deputati. Solo un dettaglio di cronaca, Paolo, non andare, ti sto dando un riconoscimento. Non ci lasciare proprio adesso, perché visto che l'Augenti ha nominato il patto per la sanità digitale, una primogenitura aspetta a te, lanciato proprio negli Stati Generali dell'Innovazione da Paolo Colli Franzone nella tavola rotonda con il ministro. Grazie. Si è parlato di innovazione tecnologica, abbiamo parlato di Health Technology Assessment, manca un punto, un pezzo, diciamo, del discorso, e qui chiamo il presidente Oleari, perché manca il pezzo fra ricerca e innovazione. All'interno del nostro sistema della salute esiste l'Istituto Sanitario di Sanità che ha questo compito specifico. Vediamo il contributo del presidente in questo senso. Ricerca e innovazione.
Sì, vi tedierò poco, sapendo anche perché non ho capito. A volte ascolto la persona di là, a volte la persona di qua, molta fatica. Allora io mi porrei, se si sente, non farei la relazione ovviamente. Vi dico due idee, due, per cercare di capire, di soffermarci un attimo sulle filosofie e non sui problemi tecnici particolari. Prima considerazione: ogni innovazione nasce, non può che nascere, dalla ricerca. Non c'è innovazione di nessun genere, né tecnologica, né di qualunque altro genere, nel campo biomedico, che non preveda monte la ricerca. Esiste un problema: come si traducono le nuove evidenze scientifiche in innovazione? Normalmente si traducono sulla base della filosofia europea, legge Horizon 2020, che voi conoscete molto bene, e in base ai trattati europei, essenzialmente internalizzando nel sistema dei prezzi, cioè nel mercato, i costi di questa ricerca. Questo naturalmente avviene attraverso una fase di trasferimento tecnologico, su cui io credo che l'Italia sia abbastanza, abbia una serie di problemi, perché, prescindendo dal fatto che i finanziamenti della ricerca, che peraltro non sono solo nazionali ma sono anche regionali, talché che ogni regione ha il suo piano regionale di ricerca e quindi produce evidenze scientifiche, quindi si deve far carico anche del trasferimento tecnologico, perché prevede evidentemente la partnership pubblico-privato. Non c'è altra modalità di trasferimento dei costi della ricerca nel sistema dei prezzi se non evidentemente affidando all'impresa la gestione dei risultati evidentemente della ricerca. Naturalmente, secondo modalità diverse, ci possono essere prodotti nuovi e ci vuole un sistema di transazioni moderno, molto moderno, per fare questo genere di operazione, perché in genere il trasferimento tecnologico è vincolato spesso da norme abbastanza problematiche che non rendono così immediato ed agevole che cosa? Il trasferimento di quei risultati della ricerca, per esempio la gestione della proprietà intellettuale, per esempio la gestione dei brevetti e per esempio tutta la contrattualistica che regola poi le fees e le royalty che tornano parte al ricercatore e parte all'ente in maniera molto chiara e comunque sufficientemente competitiva con gli altri paesi europei. Ma questo è molto importante anche per realizzare obiettivi che hanno a che fare con che cosa? Hanno a che fare con la filosofia europea. Ma scusate, perché contrapponiamo sempre il concetto di mercato a quello di salute? È una cosa strana, non può essere nella filosofia europea contrapposto. E faccio un esempio. Voi sapete che nel vecchio testo unico delle leggi sanitarie del 1934 chi era responsabile della salubrità degli alimenti, ancora prima del 283? Semplificando molto, lo Stato, c'è l'ufficiale sanitario, il medico condotto, il medico provinciale, il medico del... Ma oggi chi tutela la salubrità degli alimenti nell'Unione Europea del 2014? Non la tutela altri che l'operatore del settore alimentare, cioè l'impresa. Ma di che cosa ha bisogno per dobbiamo dargli la scatola chiusa questa facoltà? No, non gliela possiamo dare a scatola chiusa. Perché? Perché la normativa europea prevede di attuare il principio dell'analisi del rischio, e quindi è necessario fornire in termini di valutazione del rischio per orientare i processi di produzione, fornire delle evidenze scientifiche inoppugnabili, primo, effettuare nuove ricerche scientifiche per tutta una serie di settori che voi conoscete molto bene, tenendo conto anche di Expo 2015. Cosa vuol dire? Vuol dire che il sistema delle responsabilità si sposta profondamente, gli enti di ricerca, in particolare un ente come il nostro, che peraltro è l'organo tecnico scientifico del Servizio Sanitario Nazionale. Vi devo dire, per farvi un altro esempio, che il mio istituto è anche responsabile del Piano Nazionale delle Linee Guida. Spesso sento parlare di queste linee guida, ma tenete presente che le linee guida non servono se a valle delle linee guida non si definiscono i cosiddetti percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali. Questo non può farlo chi produce le linee guida secondo una modalità che è consolidata a livello scientifico internazionale. Lo può fare tenendo conto delle evidenze scientifiche prodotte e sintetizzate nelle linee guida l'organizzazione a livello locale. Qui si è parlato molto di innovazione organizzativa, e ai fini di supportare l'innovazione organizzativa si è evidentemente sottolineato molto il ruolo dell'ICT, che sicuramente è importante. Vi ricordo peraltro che la direttiva cross border è stata recepita alla fine dell'anno scorso, giusto? Questo cosa significa? Che anche se gli stati europei, compreso il nostro, hanno tendenzialmente un approccio molto protezionistico rispetto al loro servizio sanitario nazionale, il diritto dei cittadini a spostarsi a livello europeo è sancito da una direttiva europea recepita nel nostro paese. Questo pone il terzo tassello, perché il primo era quello della libera circolazione delle merci, e tutti, viva Dio, dovrebbero fare le gare europee oltre un certo livello. E naturalmente, se dovessimo andare a studiare come si piazzano i fornitori rispetto ai committenti, dovremmo trovare una sufficiente randomizzazione. Il secondo tassello era la libera circolazione dei professionisti, e sapete che questo ha scombinato parecchio le cose in Europa, perché una volta liberalizzata la circolazione dei professionisti, questi, come farebbero i ricercatori, si sono spostati secondo un gradiente est-ovest e sud-nord, rendendo difficoltosa la gestione dell'assistenza in alcune aree, per esempio dell'Europa centro-orientale, ma sempre in Europa. Oggi si possono muovere o si potranno muovere i pazienti. E questo comporta una sfida molto importante, che ha a che fare evidentemente con la capacità di essere competitivi degli erogatori, dei cosiddetti provider. E oggi io credo che si sia direttamente o indirettamente parlato di questo. Io, vedete, non credo che inoltre, la ricerca, tralascio di parlare delle infrastrutture di ricerca, ma oggi, e parlo di ricerca e di innovazione, è abbastanza difficile immaginare che la ricerca traslazionale non sia anche una risposta ai trattamenti, ai bisogni dei pazienti. Se voi prendete un tumore raro, prendete un mesotelioma, oggi sulla base delle evidenze scientifiche, se non fate ricerca sanitaria, se non siete in grado di fare un trial clinico, se non producete, come facciamo noi, un vaccino a base di cellule dendritiche che ammazza le staminali del cancro, e non riuscite a inserire un sufficiente numero di persone all'interno di questi trial clinici, voi non date risposte a questi pazienti. Lo stesso discorso valga per la traslazionale, e lo stesso discorso valga per le biobanche di ricerca, perché oggi immaginare di fare della medicina senza tener conto degli interventi basati sul profilo di rischio individuale, ma questo lo potrei fare esempio sul cancro, persino sul cancro della prostata, ma insomma su un sacco di altre malattie che voi avete presenti, cioè senza fare ricerca, secondo me, e senza avere la capacità di analizzare il profilo genetico di ciascuno in termini trascrittomici e metabolomici, implicherà un ritardo e un'incapacità di dare delle risposte concrete da parte dei servizi sanitari. Anche perché oggi, se voi prendete una malattia rara, non ha molto senso immaginare, se ne avete 200 casi al mondo di fare un trial clinico in Italia, perché non avreste neppure abbastanza pazienti per fare un trial clinico, quindi dovete avere una visione globale, una visione che va al di là di quello che è il vostro specifico territorio amministrativo o lo specifico territorio regionale, eccetera. Ma queste cose le vediamo anche, visto che c'è lui, con i trapianti, lo vediamo anche con il sangue, lo vediamo con una serie di altre cose, persino con le malattie trasmissibili dal chikungunya al West Nile Fever, dove evidentemente le cose dipendono dal cambiamento climatico, e nessuno a Rovigo, a Mantova o Ferraro o altrove ci avrebbe pensato, perché non c'era stato il vettore fino al giorno prima. Quindi pensare di fare della innovazione senza valorizzare in maniera pesante la ricerca, sia la ricerca di base che quella applicata, sia quella che fa capo all'European Research Council, che è soprattutto di base, sia quella che fa parte della seconda parte del programma Horizon 2020, che come sapete è tutto orientato a welfare, è fondamentale. Ci vogliono delle filosofie, perché un conto è dire le cose, un conto è dire come si traducono le cose in realtà. Io credo che, come peraltro dice spesso il mio amico Gino Nicolais, noi abbiamo, vi rassicuro, un'ottima produzione scientifica, un'ottima produzione scientifica. L'Italia ha, in termini di numero di ricercatori per occupati, uno dei più bassi numeri esistenti al mondo. In termini di stipendi, un primo ricercatore dell'Istituto Superiore di Sanità prende di stipendio col contratto della ricerca 67.500 euro lordi all'anno. Il precariato è enormemente, mi dispiace se è dato via Gelli, perché è importante che queste cose il governo, soprattutto quando tiene a fronte il tema dell'unificazione degli enti di ricerca, lo tenga in considerazione. E poi c'è una ricca serie, come voi sapete, di precari, che non sono peraltro solo, guardo Dario, nei grandi istituti di ricerca, ma che popolano anche le nostre università, perché probabilmente anche quando le università sono all'interno delle aziende ospedaliere universitarie, forse tutta una serie di strumenti, dalle borse di studio ai dottorati di ricerca, le utilizzano. Messaggio quindi, visto che il titolo di questa giornata era welfare ed eccetera eccetera, che quindi lo scopo finale è il welfare, va affrontato in maniera globale. Occorre avere una filosofia. La filosofia non può che basarsi su aspetti di tipo economico, come peraltro sottolineava per l'ICT la qui presente Rossano Ugenti. Quindi si tratta di capire fondamentalmente come riusciamo a fare, per esempio, il trade-off dei costi della ricerca all'interno del mondo della produzione tramite il trasferimento tecnologico. Come riusciamo a trasferire soldi dal fondo sanitario, se una persona prende il tifo, nel sistema dei prezzi, perché il cibo che compro nel supermercato è sicuro, perché prima gli ho fatto il risk assessment. Io ho la vaga sensazione che su questi modelli, che sono modelli di tipo quantitativo o semi-quantitativo, noi abbiamo molta strada da fare ai fini di che sia molto chiara a chi? A noi altri, ma chi se ne frega, al cittadino, perché tutto questo sistema, è stato qui sottolineato, si regge sull'empowerment del consumatore, che poi scegliendo indirizza il sistema. Credo che questi aspetti non siano sufficientemente chiari al cittadino, a dire il vero spesso il dubbio che non siano molto chiari neppure agli addetti ai lavori, il che evidentemente complica enormemente il problema. Nel quel caso dovremmo attendere il miracolo, ma voglio dire, io conto che su questo, su cui i presidenti degli enti di ricerca stanno lavorando molto, e devo dire stanno lavorando molto anche con le regioni, anzi devo ringraziare le regioni e i provider regionali, perché la logica dell'istituto è proprio quello di creare delle reti secondo un modello multicentrico, dove nessuno, pur essendo l'istituto centralizzato, può essere un atollo nel Pacifico, no? Che così non si fa, abbiamo capito, la ricerca non si fa, neanche la sanità pubblica. E pertanto io spero che in questa direzione, questo è il messaggio, ci si muova in futuro per rendere il nostro sistema fondamentalmente un più competitivo, soprattutto quei sistemi che sono più leader, e questo non dipende soltanto evidentemente dal fatto e non dipende assolutamente dal fatto che i nostri ricercatori, i nostri medici, i nostri operatori sanitari siano meno competitivi di altri. Grazie.
Grazie Presidente. Ci abbiamo alla chiusura dei nostri lavori. Chiedo a Lino Del Favero